in ritardissimo e quindi dovremo essere molto rapidi per recuperare il tempo perduto qui a Maracanã, ore 15 e 13 di mercoledì 30 novembre del 2022. Tanti messaggi sono arrivati al 331-8200-213 anche sull'ultimo argomento di cui stavamo dibattendo, appunto la Roma di Mourinho. Chiedo conforto alla regia per quanto concerne i collegamenti, li abbiamo tutti quanti, andiamo a ripresentare reintroducendo Marco Piccari di nuovo, ben trovato ancora una volta.
Eccomi, buon pomeriggio di nuovo.
Stiamo nel frattempo affrontando gli altri collegamenti. Marco, volevo leggerti qualche messaggio che stava arrivando dicendo: c'è chi fa sempre 0-0, grande Susanna, perché ogni tanto prova ad entrare a gamba tesa sull'argomento. C'è il rischio che su Mourinho si faccia, facendosi sempre le stesse domande e dandoci sempre le stesse risposte, si faccia 0-0 pure chi vuole provare a criticarlo o a capirne di più, secondo te?
Ma io non credo che ci sia questo rischio, cioè, a parte che qui mi sembra che nella piazza romana non si possa criticare, che è diverso.
Questo
è diverso il discorso. Cioè, partiamo dal presupposto.
Che ci sia ipse dixit, l'ha detto lui e quindi non si discute.
Mi sembra che comunque è quasi un intoccabile, quando invece se fa vedere certe partite Allegri come le fa vedere Mourinho, tutti quanti gli danno addosso. Perché non fa giocare calcio, perché non fa esprimere la squadra. Se lo dici di Mourinho, però ti rispondono: ma lui è questo. Allora ho capito, allora pure Allegri è questo. Quindi di che parliamo?
Vorremmo infatti parlare di calcio, ma c'è pure, Marco, la sensazione che non si riesca a parlare del campo e di calcio giocato quando si parla di Mourinho, per tutte le dissuasioni e le distrazioni che poi lui riesce ad
architettare. Ma semplicemente perché, come diceva Stefano, lui non risponde. Giusto, Marco?
Lui non risponde al campo. Ragazzi,
sapete chi ha risposto a una delle poche domande sul campo? A me, dicendo che non poteva rispondermi, perché sennò l'avrebbe sentito Pioli e poi avrebbe capito come giocava la Roma. È successo peraltro proprio un anno fa.
Ma uno che non si mette gli auricolari nel post partita
con la TV, è vero?
No, però quello è mancanza di rispetto, Marco. Guardiamola anche da un'altra parte, perché poi alla fine le televisioni sono quelli che pagano i diritti, soldi che prende anche la Roma
una decina d'anni fa.
Io su questo
lui voleva
farei...
parlare, ricordate quando lo dicevo con Sconcerti: voglio parlare di calcio, passatemi Massimo Mauro per domande di pallone. Adesso invece non si fa dare gli auricolari perché non vuole che i talent di DAZN gli chiedano conto del campo.
Secondo me è anche un po' la differenza tra quando sta a Roma e quando stava in un'altra piazza. Forse lì non glielo permettevano, qui a Roma gli si permette un po' troppo dalla parte dirigenziale.
Ma è un focus interessante, non so se si potrà tirare fuori in sala stampa quando sarà. Dovremmo avere entrambi gli ospiti riferiti a questo blocco, oltre a Marco Piccari. Buon pomeriggio ad Antonio Paganin.
Ciao Antonio. Buon pomeriggio a voi.
Buon pomeriggio anche a Massimo Orlando, ben trovato.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
Ciao
Massimo.
A inizio blocco, Marco, dove andiamo a porre la lente di ingrandimento per il primo giro?
Ma guarda, io mi vorrei spostare un po' sulle milanesi con Massimo e Antonio. Vorrei partire dal Milan, mi soffermerei un po' ancora sulla vicenda Leao, perché insomma questa firma, leggiamo, continuiamo che non arriva, non si sa, la richiesta è maggiore. Siamo al mondiale, lui si sta giocando il mondiale, non sta facendo ancora un mondiale da protagonista. Mi domando se la sua richiesta è congrua a quello, diciamo, che poi sono le sue prestazioni in campo. Massimo, parto da te, che ne pensi?
Ma intanto penso che il fatto che non stia giocando è meglio per il Milan, perché se questo giocatore, come succede al mondiale, e solo lui, insomma, è uno di quelli che può permettersi di fare la differenza, e dunque salirebbe tutto. Al di là di questo, no, io credo, insomma, ho letto anche oggi notizie difensive. Io penso che Leao sia uno di quei giocatori che abbia capito comunque che delle volte si sta bene quando stai bene in un posto, no? In una squadra come il Milan, comunque, che è in crescita da tutti i punti di vista, sei praticamente l'idolo dei tifosi. È vero che adesso il calcio inglese è quello più importante, quello dove prendi più soldi, forse il più competitivo, però secondo me delle volte l'idea di crescere in un club dove continuare la storia con quel club lì, perché tutto va bene, perché tu sei protagonista e perché comunque Insomma, le squadre sono costruite anche intorno a te, secondo me è la scelta giusta, un po' quello che doveva fare come si chiama quello che è andato via l'anno scorso, non mi viene mai il nome, che è andato bravissimo, quello che era bravo, insomma, va al Barcellona, è un giocatore che al Milan sta bene, protagonista, è fondamentale, ti offrono 6 milioni, voglio dire, credo che a volte bisogna anche dire vabbè, io sto bene qua, sono in un posto dove va tutto alla perfezione e perché andare via, ecco, io ragionerei così, però molto probabilmente il calcio moderno è cambiato e la mia testa è rimasta vecchia da questo punto di vista.
Antonio Paganin.
Beh, Massimo penso abbia fotografato benissimo quello che è la situazione Leao. Aggiungo solo che probabilmente in questo momento quello che un po' frena è c'è quel carico pendente che mi sembra ancora aperto fra Leao e lo Sporting di Lisbona. Penso che ci sia ancora da parte sua la valutazione di cosa può andare eventualmente a spuntare, passami il termine, con il Milan in termini contrattuali. Come ha detto Massimo, un giocatore che a mio modo di vedere deve essere molto riconoscente al Milan perché gli ha costruito una carriera importante, gli sta costruendo una carriera importante. Noto, a parte l'episodio di Kessié, che tutti i giocatori che sono in odore di rinnovo lo fanno molto volentieri, e questo è un grandissimo segnale penso per la società. E poi ripeto, non è facile trovare indipendentemente dal campionato, Massimo giustamente citava il discorso inglese nel quale magari uno ha voglia di andarsi a cimentare, però tante volte non è così conveniente, almeno per Leao, perché essendo un calcio molto fisico ho l'impressione che lui ne pagherebbe un pochino le conseguenze, almeno inizialmente. Meglio percorrere un processo di maturazione come in un campionato tattico importante come quello italiano, tanto le porte, se mai dovranno essere, saranno sicuramente aperte anche negli anni futuri.
C'è un'agenzia nel frattempo, un'ANSA, che rimbalza direttamente dalla redazione, ce la invia Francesco Dringali. Una situazione così brutta si è vista solo con Calciopoli. È stata di questo tenore la confidenza, leggo, che un dirigente della Juventus, che ora è fra gli indagati della Procura di Torino nell'inchiesta sui bilanci della società bianconera, ha fatto al direttore sportivo del club, non indagato, il 22 luglio del 2021, pochi giorni dopo la notizia dell'apertura di una verifica ispettiva da parte della Consob. La conversazione fu captata dagli inquirenti in un ristorante. Ripeto, una situazione così brutta si è vista solo con Calciopoli. Un dirigente della Juventus a dire questo in un ristorante. Marco, abbiamo cambiato focus perché questa è arrivata un pochino a gamba tesa.
Poi la facciamo commentare dopo che avremo un direttore, un avvocato e ci daranno qualcosa in più loro. Questa è un'ANSA, la prendiamo e la leggiamo. C'è poco da aggiungere, credo, no? Non so se Susanna ha qualcosa da dire, però è una situazione molto complicata, ragazzi, che sinceramente dobbiamo attendere tutto quello che è i risvolti.
Beh, potevamo aspettarcelo anche dalle prime pagine dei giornali oggi, perché poi chi sta seguendo veramente da dentro la cosa è comunque chi ha letto delle cose che noi magari non abbiamo in mano, no, Marco? Ci scrive che c'è anche il rischio che noi invece ieri escludevamo proprio in così categoricamente di punti di penalizzazione.
Ragazzi, secondo me questa è una situazione talmente delicata che prendere una posizione
è difficile.
Sminuire secondo me non serve a niente, come amplificare non serve a niente. Bisogna, come ha detto una cosa, sono d'accordo con quello che dice oggi Gravina, c'è una procedura in atto, attendiamo gli sviluppi della procedura che c'è in atto. Mi limiterei a questo in questo momento, leggendo tutto quello che arriva, perché poi non dobbiamo leggere quello che arriva, ci mancherebbe.
Chiaro, noi eravamo però concentrati sul focus riferito al Milan e ho sentito balenare il nome di Kessié, passato al Barcellona in scadenza di contratto e ora pare poter arrivare addirittura all'Inter nel mercato di gennaio, o meglio è stata un'idea dei nerazzurri.
Si è proposto,
anche perché lui a Barcellona si sta trovando malissimo, in campo praticamente lo stiamo vedendo praticamente mai, ma il possibile arrivo all'Inter rappresenterebbe una beffa per il Milan, Massimo Orlando?
Ma sì, direi no, sicuramente.
Ce l'hanno due.
Sì, ma peggio, perché comunque
peggio, perché questo va via per soldi, poi torna e va all'Inter. Va bene che ne abbiamo visti di tutti i colori, no, nel calcio, però è un po' quello che dicevo prima, no? Delle volte i giocatori dimostrano veramente di aver poca intelligenza, e non mi riferisco ovviamente solo a che sì, cioè sei in una squadra, un campionato comunque importante, una piazza come Milano, cioè va bene che ti chiami Barcellona, però
hai vinto il campionato da protagonista, tra l'altro, perché è stato titolarissimo, esatto, tutto il girone di ritorno, ha pure fatto pace con i tifosi.
Bravissimo, fai pace con i tifosi, sei veramente una cosa importante della squadra, perché che sì, era fondamentale per il Milan, per gli equilibri, no? Del centrocampo, e non solo, di due reparti, perché era
giocatore bravissimo. Che manca Massimo adesso al Milan.
Continua a dirlo, esatto, in tanti, infatti, Marco.
Esatto, esatto. E poi finisco. Sinceramente, sarebbe una beffa, l'Inter farebbe veramente un grande affare, perché comunque l'Inter lì sta giocando, no, con Çalhanoğlu, sta giocando con Mkhitaryan, insomma secondo me un giocatore bravo a dare degli equilibri anche in fase non possesso, l'Inter gli sta mancando lì davanti alla difesa. Se torna a Milano, sponda nerazzurra, succede un bel casino. Sono d'accordo, però ne abbiamo viste di tutti i colori nel calcio, e dunque ci sta che venga in Italia. Dispiace per il Milan, perché era un giocatore che faceva fare la differenza.
Antonio Paganin, su che sì possibile acquisto dell'Inter si sarebbe offerto ai nerazzurri per gennaio?
Sì, come detto Massimo, poco seria, se mai fosse, chiaramente no, scendiamo le due cose, parliamo il discorso calcistico, un giocatore di indubbia qualità. Sull'altro aspetto, che è altrettanto importante, situazione poco seria, quando tante volte, spassami il termine, l'ingordigia della parte che va a gestire il giocatore pensa più a quelle che sono le commissioni e non all'interesse del giocatore. Come detto Massimo, cambiava poco o niente rimanere all'Inter, al Milan, e recitare un ruolo da protagonista, anche perché sei andato al Barcellona, e il Barcellona non era il Barcellona che noi ricordavamo, una squadra che era in fase di ricostruzione, per carità, adesso è davanti o si sta giocando il campionato, ma abbiamo visto la difficoltà anche con l'Inter di una squadra che non ha più i fasti di un tempo. Andare in un campionato che non conosci, nel quale, ripeto, sicuramente non hai ricevuto delle garanzie di poter partire titolare, o quantomeno c'era nella testa, ma poi dopo nei fatti si è dimostrato completamente differente, con un calcio che non si adatta, secondo me, alle caratteristiche di Kessié, che è molto più votato al palleggio, per cui strano che non si sia fatta questo tipo di considerazione. Tornando a quello che mi hai chiesto, è chiaro che parliamo di un giocatore che ha qualità, però ripeto, al di là di quello,
l'Inter è la pedina che manca, ma Antonio?
Non lo vedo funzionale per quello che sono le caratteristiche, il modo di giocare dell'Inter. Qualche dubbio, qualche perplessità ce l'ho. Ripeto, non discuto sulla qualità del giocatore, io discuto sulla funzionalità, sul come potrebbe incastrarsi all'interno di una squadra che gioca un calcio chiaramente differente, perché lui nel Milan era abituato a giocare a due e l'Inter invece gioca a tre con un vertice basso. Per cui cosa fa? Il vice Brozovic non ce lo vedo dettare i tempi in una squadra che già fa fatica, quando manca Brozovic, ad accelerare. Fare l'interno di centrocampo, anche lì ha giocato qualche volta nel Milan, ma non mi ha entusiasmato. L'Inter cambia per accontentare che sia un centrocampo a due, difficile che Inzaghi cambi modulo. È solo questo la mia domanda. Poi se lui si adatta, bravo.
Prego.
Parlando di Inter, eravamo sulle milanesi, continuano a passare i giorni, ma l'annuncio per il rinnovo di Skriniar continua a latitare. I tifosi dell'Inter devono ricominciare a preoccuparsi. Occhio anche che ci sono tanti altri giocatori chiave in scadenza a giugno 2023, Dzeko, De Vrij, Handanovic su tutti, con il rinnovo del prestito di Lukaku ancora da definire. Massimo Orlando?
Qui non si riesce a capire bene, se non che l'Inter ha fatto un'offerta, mi sembra aver letto e capito, è quella, evidentemente, come diceva ancora molto bene Antonio prima, i procuratori non si accontentano mai e staranno facendo una controproposta. Io credo che Skriniar abbia dato più volte segno di stare bene all'Inter, di voler continuare all'Inter. Poi è chiaro che il Paris Saint-Germain è sempre lì in agguato ed è una piazza ambita e appetibile, però insomma il ragazzo ha detto e dimostrato che vuole restare all'Inter. Non capisco perché questa firma non arrivi, sinceramente. Se dovessero perdere quello che abbiamo sempre detto, se dovessero perdere comunque in un'annata dove la fase difensiva dell'Inter non è il top, perché comunque no, la squadra ha già subito tanti gol, è uno dei problemi dell'Inter di quest'anno, insomma, io non vedo chi possa poi sostituire un giocatore così bravo. Spero che al ritorno, cioè non tanto dalla nazionale, perché anche lui non è al mondiale, ma prima insomma dell'inizio della seconda parte della stagione, proprio per la serenità di tutti, del giocatore, della squadra, dei tifosi, che arrivi questa firma, perché mi sembra un po' strano che si vada un po' per le lunghe.
Antonio Paganin su Skriniar e gli altri rinnovi.
Massimo, ripeto, ha detto bene. Può essere che ci sia qualcosa che a noi sfugge, può essere che magari ci sia anche già un accordo fra le parti, si vada solo a limare alcuni dettagli. Può essere anche che ci sia un accordo fra le parti, ripeto, quando poi dopo ci sono noi dimentichiamo spesso e volentieri che poi tante volte sì, è il giocatore che ha l'ultima parola, però è chiaro che chi li gestisce ha più interesse che il giocatore, specialmente se è appetito da più squadre, abbia più passaggi. Lo ricordava, se non erro, Minorai ai tempi, diceva un giocatore più di 2 anni non dovrebbe rimanere su una squadra, perché chiaramente se altrimenti la gente ci rimette, fra virgolette, perché se parliamo di rimetterci è parola grossa. Però è anche comprensibile il fatto che, ripeto, anche l'Inter stia valutando, perché se effettivamente per questione di bilancio, come ha fatto negli ultimi anni, dovesse sacrificare un pezzo importante per dover sistemare bene i conti, è chiaro che Skriniar in questo momento è quello che ha un po' più mercato insieme con Lautaro, per cui può essere che ci siano un accordo fra le parti, vediamo cosa fa il Paris Saint-Germain, se viene avanti con un'offerta che va bene per il giocatore, va bene per la società, ne parliamo, eventualmente se questa offerta non dovesse arrivare ci risediamo a un tavolo e può essere, dico io a voce alta, facendo una supposizione, abbiamo già concordato quello che possono essere i termini del rinnovo, con la sessione del mercato di gennaio possiamo già cominciare a parlare del rinnovo. Tante volte magari noi gli risvolti dall'esterno non conosciamo bene tutte quelle che sono anche gli accordi non scritti fra società, giocatore o società e agenti, per cui tante volte facciamo delle supposizioni giustamente, però tutti i risvolti non li conosciamo, magari ci scappa un 20-30% che sono poi quelle che poi determinano il rinnovo o meno in determinati tempi.
I cosiddetti dettagli.
Ale, una curiosità prima di salutare Orlando e Paganin, voglio chiedere a 2 calciatori, questa situazione che sta vivendo la Juve con tutte queste notizie che arrivano e che magari arriveranno anche più avanti, possono destabilizzare un po' la squadra? Chiedo proprio, insomma, se a 2 calciatori che sono stati in campo, cioè ci sono delle situazioni che possono portare scompensi alla squadra?
Massimo Orlando.
Se chiamasse Juve ti direi sì, ti dico di no, perché vabbè, un po' fa effetto, perché comunque tu sei abituato nel quotidiano a lavorare e a vedere Agnelli, a vedere Nedved, a vedere tutte quelle persone che adesso sono state cambiate, però il giocatore va nel panico quando, può andare in sofferenza quando c'è una società che magari non ti garantisce più certe cose. Esatto, anche se è molto difficile, però Juve sanno che c'è dietro comunque una società solida, prima o poi secondo me nell'aria sapevano che questa cosa sarebbe arrivata, perché se ne parlava già da un po', no, di queste possibili cambi. Certo, è arrivato dall'oggi al domani così, molto forte come segnale, però ecco, penso che da quel punto di vista i giocatori non avranno nessun tipo di problema.
Antonio?
Sì, Massimo mi ha tolto le parole, una parola secca, sei alla Juve, per cui non sì, ti sfioreranno, ma non ti toccano direttamente, sai benissimo che comunque è una società che una soluzione la trova. come è stato detto, secondo me lo aveva già pianificato quello che sarebbe stato il dopo. Avevano già ben presente quello che erano stati gli errori commessi, a mio modo di vedere, e le dimissioni del CDA con l'insediamento del nuovo presidente, del nuovo amministratore delegato, chiaro, è un segnale che va in quella direzione. Difficilmente la famiglia Agnelli lascia un patrimonio così importante alla mercé del mercato, alla mercé della giustizia sportiva. Sono abituati a ragionarci molto prima, e il segnale che è arrivato va proprio in questa direzione. Sono stati commessi degli errori, perché io la leggo così: sono stati commessi degli errori, benissimo, è giusto che chi ha sbagliato eventualmente si prenda le proprie responsabilità, però il messaggio è: noi siamo la Juventus, è quella lì che fa un po' la differenza indipendentemente da tutto, e può far stare relativamente tranquilla di là, che sicuramente il fastidio lo dà, perché sei in una società nel quale ti cambiano i punti di riferimento, pensavi di poter fare una stagione in una certa maniera, però ripeto, sei dentro il gruppo Agnelli, il gruppo penso più forte dal punto di vista calcistico che c'è in Italia in questo momento, indipendentemente da tutto. Poi dopo, come spesso succede, si vede gli errori che commettono tutti.
Chiaro, è un altro tema. Poi al rientro dal campionato non ce ne faremo mancare di temi e poi di interrogativi da porre anche, tra l'altro, a Massimo Orlando e Antonio Paganini, che ringraziamo, e buon proseguimento.
Ciao a voi, buona giornata, un saluto a Marco, un saluto a Antonio.
Ciao. Devo imparare, Marco Piccari, a salutarli divisi, perché ci sono quelli che tra di loro poi trovano il tempo giusto, se no i saluti si sovrappongono. Non dobbiamo invece salutare Marco Piccari, che rimane nel prossimo blocco, dove proviamo ad andare un pochino più a fondo. Marco e Susanna, che dite?
Sì,
dai, così leggiamo anche l'ansia che è arrivata, chi ci può dare qualche spunto in più.
Leggeremo l'ansia degli esperti, due esperti, nomi importanti che già conoscete. Restate lì, Maracanã torna tra pochissimo.